4 anni di azione legale negli Stati Uniti hanno documentato quello che per molti sarà un tradimento informatico. La navigazione in incognito di Google Chrome è in realtà tutt'altro che in incognito e Google ha tracciato per anni le visite particolarmente sensibili che si fanno quando si usa questo modo di navigare nel web. Intanto WhatsApp si prepara a cambiare di nuovo il limite minimo di età per usarlo, facendolo scendere da 16 a 13 anni anche in Europa. Se volete sapere perché WhatsApp finora ha avuto un limite di età così alto nel nostro continente e perché ora di colpo lo abbassa, siete nel posto giusto. Benvenuti alla puntata del 5 aprile 2024 del Disinformatico, il podcast della radiotelevisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo e oltre a queste notizie vi porto la strana storia di una foto di Playboy che è diventata uno standard tecnico per gli informatici. No, non sto scherzando. Cominciamo!
Il Disinformatico.
Uno dei miti più tenaci e durevoli fra gli utenti di internet è l'idea che la navigazione in incognito sia appunto in incognito. Il nome di questa modalità di navigazione nel web è infatti molto ingannevole e viene spesso frainteso. La navigazione in incognito, o anonima o privata come la chiamano i vari browser, è in realtà semplicemente un modo per visitare siti senza lasciare tracce sul dispositivo che state usando. Non rimane memoria nella cronologia di navigazione, non vengono salvati cookie o file temporanei su quel dispositivo, tablet, computer o telefonino che sia, ma i siti che visitate si ricordano come della vostra visita e sono perfettamente in grado di identificarvi. In particolare è in grado di identificarvi Google se navigate usando il suo browser Chrome. È quello che emerge da una class action avviata nel 2020 negli Stati Uniti contro Google, i cui atti sono stati ora pubblicati. L'azienda ha concordato, non senza opporre grandissima resistenza per 4 anni appunto, che cancellerà miliardi di dati raccolti mentre gli utenti di Chrome usavano la navigazione in incognito e probabilmente pensavano di navigare in modo anonimo, cullati da un falso senso di sicurezza. L'azione legale prevede anche che Google aggiorni gli avvisi informativi che compaiono quando si attiva la navigazione in incognito. Questi avvisi dovranno dire molto chiaramente che Google raccoglie dati dai siti visitati a prescindere dalla modalità di navigazione, in incognito o meno, e che i siti e le app che includono i servizi di Google scambiano in ogni caso informazioni con Google. Sul versante tecnico, Chrome dovrà bloccare i cookie di terzi nella navigazione in incognito, visto che li usava per tracciare gli utenti durante questo tipo di navigazione su siti non appartenenti a Google, e dovrà anche oscurare parzialmente gli indirizzi IP per impedire la cosiddetta reidentificazione, quella che permette di riassociare dati di navigazione apparentemente anonimi agli utenti che li hanno generati. Gli effetti di questa azione legale si faranno sentire in tutto il mondo con i prossimi aggiornamenti di Chrome. Noi utenti non dobbiamo fare altro che aspettare questi aggiornamenti e installarli. Ma nel frattempo resterà a molti l'amaro in bocca, perché solitamente la navigazione in incognito si usa proprio per visitare i siti di cui non si vuole lasciare traccia. In realtà la navigazione in incognito serve per una sola cosa, per usare il dispositivo di qualcun altro senza lasciarvi tracce, per esempio per consultare la propria mail usando il computer di qualcun altro. A parte questo, la navigazione in incognito è sostanzialmente inutile per difendere la propria privacy. Per navigare veramente in incognito servono ben altre soluzioni, applicazioni come il browser Tor, per esempio. Ma questa è un'altra storia. Dall'11 aprile prossimo, l'età minima consentita per l'uso di WhatsApp scenderà da 16 a 13 anni anche in tutta Europa, allineandola al resto del mondo. Il cambiamento era stato annunciato a febbraio scorso e serve, secondo WhatsApp, a garantire un requisito di età minima coerente a livello globale, dicono così. Il cambiamento si applica a tutta la regione europea, come la chiama WhatsApp, e questa regione include i paesi dell'Unione Europea e anche la Svizzera. Il limite di età di 16 anni era stato introdotto per l'Europa nel 2018, innalzandolo da 13, per rispettare le normative dell'Unione Europea. In particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR, che obbliga le aziende a fare sforzi ragionevoli, dicono così, per verificare l'età e ottenere il consenso dei genitori per gli utenti sotto i 16 anni. In pratica, WhatsApp ha preferito alzare il limite formale di età piuttosto che mettere in funzione un complesso sistema di verifica. Ma adesso le nuove garanzie sulla protezione dei dati dei minori, legate all'introduzione di un'altra norma, il Digital Services Act, permettono di tornare al limite precedente. In ogni caso, il limite formale era ed è tuttora ampiamente ignorato, come nota Pro Juventute, segnalando che del resto non ci sono conseguenze legali per i minori di 16 anni che utilizzano WhatsApp, perché, secondo il diritto svizzero, mentire sull'età non è un reato punibile. Tuttavia, dichiarare un'età non corretta viola i termini di servizio di WhatsApp e quindi l'azienda potrebbe limitare o bloccare l'uso dell'app qualora si accorgesse che l'utente ha mentito. Cosa che succede spesso quando l'utente che si era iscritto anni prima a WhatsApp mentendo sull'età cerca in seguito di cambiare il proprio anno di nascita indicato nell'app per allinearlo alla realtà. WhatsApp può accorgersi che l'account era stato aperto quando l'utente non aveva ancora l'età compatibile con le sue regole e quindi bloccare quell'account. Va anche detto, soprattutto per i genitori confusi da tutti questi cambiamenti dei limiti di età dei vari social network, che la scelta dei 13 o 16 anni viene fatta da WhatsApp solo nel proprio interesse, per mettersi in regola con le norme e non certo per tutelare i minori. Per cui questo limite di età non va considerato come una linea guida per decidere se lasciare che i figli usino questo social network. Siamo nell'estate del 1973, alla University of Southern California, dove un ricercatore in campo informatico sta cercando un'immagine da usare come riferimento per i suoi test di digitalizzazione, roba assolutamente sperimentale per l'epoca. Per la conferenza tecnica che sta preparando, gli serve un'immagine su carta patinata che includa un volto umano da scansionare. Guarda caso, arriva qualcuno con una copia di Playboy. Viene strappata la parte superiore del paginone centrale della rivista che, come al solito, raffigura una giovane donna che in questo caso indossa solo un cappello e una piuma viola, nello stile tipico di Playboy, e ne viene fatta la scansione con i metodi primitivi di allora. Lo scanner è uno di quelli per le telefoto, quelli che richiedono che l'immagine venga montata su un cilindro rotante, e la scansione viene fatta nei tre colori primari, a una risoluzione di 100 linee per pollice, pochissimo per gli standard di oggi. I dati risultanti vengono poi elaborati con un mini computer Hewlett-Packard 2100. Questo procedimento complicato produce un'immagine da soli 512x512 pixel, che oggi fa sorridere, ma che per l'epoca è un risultato davvero notevole. Il ricercatore sceglie solo la porzione dell'immagine che include le spalle nude e il volto della donna, perché questa porzione ha un contrasto elevato e una notevole ricchezza di dettagli che la rendono ideale per i test dei sistemi di elaborazione delle immagini. O perlomeno questa è la giustificazione ufficiale per l'uso del volto di una playmate in un mondo quasi esclusivamente maschile come quello dell'informatica degli anni 70. Sia come sia, la soluzione improvvisata piace e diventa popolare, per cui altri ricercatori iniziano a usare questa foto come campione di riferimento per valutare i propri programmi di compressione ed elaborazione delle immagini. In breve tempo quella fotografia di Playboy diventerà lo standard tecnico di tutto il campo nascente della fotografia digitale e verrà pubblicata in moltissimi articoli tecnici nelle riviste di settore nei decenni successivi. Sarà ancora in uso quasi 40 anni dopo, nel 2012, quando un gruppo di ricercatori di Singapore dimostrerà di essere capace di stampare a colori immagini microscopiche larghe come un capello e userà proprio questa foto come dimostrazione. Se oggi abbiamo GIF, JPEG, PNG e tanti altri formati per la trasmissione di immagini, lo dobbiamo anche a questa improvvisazione californiana, fatta oltretutto in violazione del copyright e poi accettata di buon grado una volta tanto dall'editore della rivista, che di solito è severissimo. Ma chi è la ragazza in questione? È nota fra i ricercatori semplicemente come Lena o Lena, ma la rivista dalla quale fu prelevata la sua immagine la presentò come Lena Sjöblom, Playmate di novembre 1972. Il suo vero nome è Lena Forsen e all'epoca lavorava come modella. Non capita spesso che una foto di una playmate diventi uno standard tecnico, ma è andata così. Tuttavia le sensibilità sono cambiate rispetto a mezzo secolo fa e in effetti questa foto ha contribuito allo stereotipo della donna oggetto in un campo nel quale le donne, pur avendo fatto la storia dell'informatica, non venivano ben viste come colleghe dagli informatici di sesso maschile. Inoltre l'associazione con il marchio Playboy strideva in un ambiente accademico. E così le riviste del prestigioso gruppo Nature hanno iniziato a rifiutarla già nel 2018 e la IEEE Computer Society, una delle associazioni più famose e influenti del settore a livello mondiale, ha annunciato pochi giorni fa che dal 1 aprile 2024 non accetta più articoli scientifici che usano questa fotografia. La foto verrà rimpiazzata da altre immagini standard già in uso, chiamate Cameraman, Mandrill o Peppers. Ma se vi capita di consultare qualche articolo di informatica d'epoca e vi chiedete chi sia la graziosa fanciulla che spicca nelle pagine piene di grafici e tabelle, ora sapete chi è e conoscete la sua strana storia. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch/ildisinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Tutti i link ai siti citati e alle fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. A presto!